Il processo a Henry Wirz, una docufiction radiofonica basata su una storia vera, scritta e diretta da Alan Alpenfeld. Seconda parte, la difesa.
Il passo calcolato della sentinella scandisce lo sgocciolante silenzio. Il leggero russare della guardia avanza le lancette della cella. Poveri mortali, quanto siamo ciechi. Il controllo febbrile per tenermi in vita è condizione inferma per potermi uccidere, guarendomi agli uomini biechi. Chi vuole che importi la mia vita? Gli americani temono l'inganno. La vendetta non vendicata appende la morte servita. Io, demonio incarnato deviato, sul palcoscenico terrestre m'inchino sotto il chiudente sipario affilato, l'applauso nefasto macchiato.
Il mostro di Andersonville, Henry Wirz, comandante dell'infima prigione di Andersonville, accusato di cospirazione e crudeltà contro 45.000 prigionieri dell'Unione e di averne lasciati morire di fame altri 13.000, martiri della nazione americana. Comprate il Washington Post.
Toglietemi dal trono di statue che mutano del loro stesso impasto. Quest'uomo serode di crepe, d'eterne corruzioni infatue. Se è questa la colpa fatale, che dell'uomo mi importa nulla, allora firmo col mio stesso sangue una condanna gioiosa, vitale. Ottusi! Delle anime immacolate e gloriose io abbraccio la misera disperazione. Soltanto sudore nelle rughe toccandole rivela nobile timidezza grandiosa. Lucciole atrofizzate dalla guerra rende le carni sculture d'ardesia. Presagisco arterie di mercurio addensate, fredde, sottoterra.
Oggi, 8 ottobre 1865, continua il processo ma ci sono poche probabilità che l'accusato risulti innocente. Mai nella storia furono perpetrati orrori più tremendi e disumani. Comprate il Washington Post, solo 85 centesimi. Tutti gli aggiornamenti dal nostro inviato Robert Miller.
A volte vorrei mollare tutto questo orrore, imbarcarmi col circo di Taylor Barnum. Quel genio aveva esibito un'afroamericana di 161 anni, Joyce Heth, facendola passare per la balia di George Washington. Ha anche lo scheletro di Cristoforo Colombo e una sirena delle isole Figi.
La verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. E non è proprio una necessità e al pubblico non dispiace essere ingannato purché sia allo stesso tempo divertito.
Quel vecchio cialtrone aveva capito bene come funzionava il mondo. Henry Wirz è ritenuto agli occhi del mondo come un assassino di ineguagliata efferatezza. Nella nostra araldica nazione dovrebbe esserci un ramo d'ulivo per il conquistato, non il cappio del boia. La prima pagina del New York Times declama:
Henry Wirz, cospirando insieme all'esercito ribelle contro gli Stati Uniti d'America dal primo giorno di marzo 1864 fino al decimo giorno di aprile 1865, ha crudelmente, deliberatamente, slealmente e premeditatamente causato enormi sofferenze a 40.000 prigionieri di guerra ed è stato responsabile della morte di oltre 13.000 soldati nel servizio degli Stati Uniti, affamandoli, facendoli ammalare e umiliandoli in violazione delle leggi e i costumi di guerra. È accusato di aver ucciso lui stesso 13 uomini e praticato senza ragione torture medievali. L'accusato si dichiara innocente. Oggi, 1 ottobre 1865, inizia la difesa. Se colpevole, sarà la prova che esseri umani creati a immagine e somiglianza di Dio possono ugualmente riunirsi per commettere orrori infernali.
Lo scenario mostrato dall'accusa è spietato. Il capitano è un burattino del male, libero di esercitare il suo potere temporaneo in modo sproporzionato. Fuggiasco, criminale, immigrato. Desidera diventare americano. Acquista la nuova identità attraverso l'apice del sentimento patriottico, la guerra. Costruisce il suo spazio vitale all'interno di una meticolosa macchina burocratica, dove legge e ordini definiscono la sua esistenza. I miseri prigionieri di Andersonville e lo stato deprecabile del campo sono l'espressione di un personale impero del male. Dicono che ha stremato di fame la popolazione della prigione e ucciso chi infrangeva le leggi del campo. Per loro sopravvivere era uscire da quell'inferno. Per il capitano Wirtz sopravvivere era diventare americano.
In piedi! Entra la corte!
Seduti! Sergente, dov'è l'imputato?
L'accusato non sta bene, è ammalato e il suo braccio gli duole terribilmente. È ora in uno stato di grande debolezza e non potrà assistere al processo.
Ma, meglio per lui. Procediamo. Signor Shea, per la difesa.
Membri della corte, signor giudice, e mi rivolgo in particolare alla onorevole commissione militare qui presente. C'è una grande rabbia tra noi. Il paese è uscito da una guerra civile orrenda che ha spazzato via il 40% dei giovani maschi americani. E dunque è ancora presto per comprendere, ed è certamente troppo presto per perdonare. Come sappiamo, quando l'uomo non comprende, cerca, e a volte addirittura si fabbrica, le sue proprie streghe. L'intera passione della guerra accumulata in questi anni sembra essere concentrata sul povero capitano Henry Wirtz. Una volta proclamavamo che la nostra era la terra dei liberi e la casa dei coraggiosi. Ma quando la metà del nostro paese è stata dominata dal dispotismo, i nostri generali silenziosamente hanno permesso che i loro nemici venissero trattati peggio degli antichi iloti, e i giornali incitano la caccia alle streghe. Mi chiedo se la bandiera ornata di stelle e strisce sventoli ancora sopra la terra dei liberi e la casa dei coraggiosi.
Signor Shade, è qui per farci un sermone strappalacrime sulla coerenza della guerra? Di cosa vuol parlare?
Intendo mostrare l'ingiusto contesto in cui è stato indotto il mio cliente.
Anche noi cerchiamo di mostrare l'ingiusto contesto in cui il suo cliente ha imprigionato 43.000 giovani uomini, uccidendone 13.000!
E illustrare che le condizioni in cui Henry Wirtz si è trovato lo esonerano da qualunque responsabilità di cui è accusato. I tempi non sembrano propizi per ottenere giustizia. Tuttavia, considerando che l'uomo è fallace, ho intenzione di illustrare le cause che hanno portato all'arresto del mio cliente. In aprile, l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, Johnson, ha proclamato che l'ex presidente degli Stati Confederati, Jefferson Davis, era implicato direttamente nell'assassinio del presidente Abraham Lincoln, offrendo una ricompensa di $100,000 per la sua cattura. La testimonianza, come sappiamo, si è però rivelata una farsa. Alcuni nemici di Davis altolocati, tra cui il ministro della guerra Edwin M. Stanton, avevano la necessità di trovare un colpevole cui addossare l'intero fardello della guerra. Inoltre era fondamentale sviare l'attenzione dall'infame rifiuto categorico dell'Unione di scambiare i suoi prigionieri con quelli del Sud, una notizia che avrebbe infangato l'onore e il valore dei vincitori, quale Stanton e il generale Grant. Il caso di Andersonville e la sua enorme quantità di vittime faceva il caso loro e fecero emettere un ordine d'arresto per qualcuno che potesse essere ritenuto responsabile della guerra intera. Un ufficiale subalterno di origini straniere che esternasse il sentimento di colpa americano, senza amici né protezioni politiche. Il capitano Henry Wirtz.
Silenzio in aula!
Il mio cliente sostiene che questa corte non è legittimata a giudicarlo. Il 26 aprile 1865, il generale Sherman, comandante delle forze degli Stati Uniti, e il generale Johnston, comandante delle forze della Confederazione, avevano stipulato i termini della resa. Cito: Tutti gli ufficiali e uomini dell'esercito confederato potranno tornare alle loro case senza essere perseguiti dalle autorità degli Stati Uniti, a condizione che osservino le leggi in vigore. Generale Sherman. A fine guerra, il capitano risiedeva ad Andersonville, nella sua umile capanna che gli avevano assegnato dopo che la sua casa era stata interamente bruciata. Il capitano Noyes, dello staff del generale Wilson, lo chiamò per testimoniare i dettagli relativi alla prigione e che il capitano Wirtz avrebbe volentieri consegnato. Ricevette la sua parola d'onore che sarebbe stato accompagnato all'ufficio del generale Wilson e riportato a casa senza essere messo agli arresti. Quando si recò alla stazione del treno, venne invece arrestato e inviato a Washington senza poter dire nulla alla famiglia.
Signor Shade, la corte dovrebbe rimuovere l'accusa perché il capitano Noyes ha violato una promessa di salvacondotto fatta dal generale Wilson. Se anche la situazione di Wirtz fosse conforme ai termini della convenzione Sherman-Johnston, gli accordi presi da quei generali assolverebbero un prigioniero dalle offese e crimini commessi in violazione delle leggi di guerra? Se il generale Wilson, per qualunque ragione, avesse richiesto la presenza del prigioniero promettendogli il salvacondotto e in seguito lo avesse scoperto colpevole dei più atroci crimini, avrebbe avuto, con tutte le ragioni del mondo, il diritto di revocare il salvacondotto per consegnarlo immediatamente alla giustizia. Henry Wirtz è accusato di omicidio di massa attraverso fame e trattamenti inumani. Una notizia che sta traumatizzando l'intero mondo civilizzato. La proposizione è troppo mostruosa per essere presa in considerazione. Mozione respinta.
Sull'altalena, nella gabbia di stellette, il nano di pustole agita lo scettro. Tossicchia, sbraita, sputa il suo potere. Le zampe danzano, si eccitano le alette. Il suo spettro è l'evoluzione della specie, rispecchia la terra di Mercurio. Uomo uniforme indossa il manto servile, trivellato dall'ingannevole superficie.
Vorrei far notare alla corte un punto importante. Essendo stato interpellato come difesa il giorno stesso dell'inizio del processo, non ho avuto il tempo di esaminare i testimoni ammessi per l'accusa, né quelli per la difesa. L'accusa ha avuto invece molte settimane per esaminare il caso, usufruendo di illimitati mezzi finanziari, agenti, serventi, ufficiali e impiegati. Ha avuto a disposizione l'intera forza militare investigativa del paese. In altre parole, ha avuto tutto quello che un potente governo possa mettere in campo per gettare l'accumulo dei rottami della sconfitta Confederazione del Sud sulle spalle del capitano Wirtz.
Mr. Shade, ha intenzione di continuare con le sue lamentele o possiamo iniziare?
Non mi lamento, faccio solo un confronto. Il capitano Wirtz è disteso in cella con una mente in frantumi. Non ha i mezzi per sostenersi, se non con il minimo garantito dallo Stato, un ridicolo 2 uova e 2 tazze di latte al giorno. I suoi stessi connazionali, il consolato generale svizzero, ha pubblicamente rifiutato di devolvergli denaro o prendersi carico della sua difesa.
Basta! Basta! Chiedo alla corte di rimuovere questa nota dagli atti. Se i mezzi necessari per la difesa non sono all'altezza del signor Shade, questi sono affari suoi.
Obiezione accolta, Mr. Shade. Proceda ora con la difesa presentando i suoi testimoni e cerchi di mostrare una professionalità degna della sua funzione.
Chiamo a deporre il colonnello James H. Fanning, comandante del primo reggimento riservisti Georgia. Colonnello, ci indichi la sua relazione con la prigione di Camp Sumter, Andersonville.
Non so neanche da dove iniziare. Sono stato comandante delle guardie dell'esercito confederato. Alcuni miei uomini erano dislocati nelle prigioni in Georgia. Il capitano Wirtz era al comando dell'interno della prigione di Camp Sumter e per quanto le condizioni fossero difficili, la sistemazione da lui creata per i prigionieri era ottima. Selezionò 200 uomini del numero totale dei prigionieri stessi, assegnandoli come cuochi. altri come polizia interna del campo. I prigionieri venivano divisi in gruppi da 90 uomini ciascuno, ma agli inizi di aprile il numero era salito a 12.000 prigionieri e le razioni di cibo e materiale da costruzione iniziarono a scarseggiare. Wirz, che sia chiaro, con tutto ciò non aveva nulla a che fare. Nulla di più oltre a inoltrare continuamente richieste al Dipartimento Centrale di Richmond per allertarli del decadimento del campo. A volte il Nord mandava qualche provvista per i suoi prigionieri e il capitano era molto efficiente nel ridistribuire questi aiuti. La severa attenzione del capitano Wirz verso ciò che era giusto o sbagliato era una delle sue più eccellenti caratteristiche.
Com'è possibile che si sia creata una situazione così deplorevole, colonnello?
C'era una enorme mancanza di contenitori che impediva la distribuzione di cibo. Le provviste di utensili erano insufficienti e non permettevano di mantenere la prigione in uno stato decente. Servivano asce per tagliare la legna, carriole, pale, banche. Servivano legna e ferrame per le pentole e il fuoco. Ma i comandi assegnavano la maggior parte del materiale al fronte.
Secondo lei, il capitano Wirz era un tiranno?
A Kamsamter regnava il caos più oscuro. Era una valle di esseri umani da tutte le parti del mondo, signor avvocato. Si svelava ogni lato del carattere umano. Il più forte faceva del più debole la preda e anche i più ammalati, impossibilitati a difendersi, venivano derubati dal loro cibo e dei loro vestiti. Giravano storie di uomini strangolati nel sonno pur di togliergli denaro e coperte. Lì dentro non c'erano più esseri umani. C'erano solo corpi senza anima che pur di sopravvivere avrebbero ammazzato il proprio vicino. In queste condizioni, Wirz doveva mantenere una severa linea di condotta. Garantiva la libertà e puniva le infrazioni secondo le leggi in vigore e gli ordini ricevuti.
Chi aveva effettivo controllo sulla prigione?
Il generale John Winder, che era il comandante di tutti i prigionieri.
Ci sono indicazioni per cui Andersonville sarebbe stata costruita per scopi malefici?
Assolutamente no. La prigione, se non fosse stata sovrappopolata, avrebbe garantito sane condizioni ai prigionieri.
Un'ultima domanda, colonnello. Che ruolo aveva il capitano Wirz?
Era nulla più che un ufficiale esecutivo del generale Winder.
Grazie, colonnello Fanning. Può tornare al suo posto.
Dalla riva errata continua il racconto. Caronte traghetta una sola volta. Cinge il tempo. L'orizzonte si infiamma. Nell'eclissi dei 13.000 corpi, tramonto.
Western Union Telegramma, 10 ottobre 1865. Colonnello Alexander Pearson, 55esimo Reggimento Georgia. Necessito informazioni relative alla progettazione di Camp Sumter, Andersonville. Henry Wirz è sotto accusa per crimini di guerra e omicidio. Washington. Urgente. Spese ricezione telegramma a carico nostro. Robert Miller, Washington Post, 15esima strada, Washington DC.
Cordiale signor Miller. Camp Sumter fu costruita malissimo. Alla fine del 1863, i prigionieri di guerra che arrivavano nella capitale Richmond divennero incontenibili. Su ordini di Jefferson Davis, i prigionieri furono smistati a 500 miglia a sud dalla capitale. Sotto gli ordini del generale John Winder, venne edificata Andersonville, una palizzata che recintava i lati di due colline tra cui fluiva un corso d'acqua. Era pensata per accogliere soltanto 10.000 prigionieri.
Assegnare le prigioni a quell'imbecille del generale John Winder non poteva essere una scelta peggiore. Un egocentrico nepotista che dava in appalto ai suoi figli e nipoti ogni posizione che gli togliesse responsabilità e fatica. Il suo comando era odiato da tutti e ritenuto un regno di terrore. Peccato che sia morto qualche mese fa, altrimenti sarebbe alla sbarra qui con Wirtz.
Il nipote di Winder, il quartiermastro Dick Winder, era il responsabile della logistica delle provvigioni e il figlio Sidney Winder, il comandante di tutte le strutture di Andersonville. Wirtz sbarcò a metà marzo 1864 dopo il suo congedo all'estero per guarire il suo braccio. Da quando Wirtz fu costretto a subentrare, i prigionieri iniziarono ad aumentare. 7.500 al suo arrivo, 10.000 in aprile, 15.000 a maggio, 22.291 a giugno, 29.030 a luglio, 32.899 ad agosto. Se ha altre domande, non esiti a contattarmi. Wirtz è un bravo uomo. Colonnello Alexander Persons, 55esimo reggimento Georgia.
Perciò a Winder serve qualcuno di estremamente efficiente di cui fidarsi e che segua l'autorità con assoluto zelo. Wirtz fa il caso suo. Gli ordina di assumere il comando della prigione di Andersonville e di assumersi la responsabilità del buon andamento. Gli occhi dell'autorità sono puntati su di lui. Entra ad Andersonville il primo di marzo 1864.
Chiamiamo a deporre il maggiore Steve Richardson dei volontari dell'esercito degli Stati Uniti. Maggiore, la quantità di prigionieri era fuori controllo. Com'è stato possibile arrivare a questo punto?
L'Unione sapeva bene che le condizioni dei prigionieri nel sud erano deplorevoli e che morivano a migliaia. Le autorità confederate richiesero più volte uno scambio dei prigionieri con il nord, senza riguardi al surplus dei prigionieri unionisti.
E cosa risposero le autorità militari?
Il governo confederato aveva mandato richieste al governo dell'Unione per avere medicine e razioni di cibo che avrebbero utilizzato esclusivamente per i prigionieri nordisti. Ma il nord si rifiutò. Tra i nostri più alti ufficiali e politici si era creato un accordo che vietava qualunque scambio di prigionieri. Non volevano sostituire uomini sani con scheletri. Le 5.000 tombe a Salisbury sono monumenti alle atrocità inumane causate dal segretario della guerra Edwin Stanton, che rifiutò lo scambio di prigionieri.
Grazie, maggiore Richardson. Può tornare a sedersi.
Western Union Telegramma, confidenziale. 15 ottobre 1865. George Benning, archivio militare, Washington. Caro George, necessito favore. Henry Wirtz è sotto accusa per crimini di guerra e omicidio, Washington. Incontriamoci all'Old Abbott Grill, domani, ore 18. Urgente. Robert. Benning era un mio vecchio compagno al corso di filosofia alla Boston University e ora bibliotecario all'archivio militare di Washington, e mi ha portato alcune copie della corrispondenza del generale Ulysses Grant e del segretario di guerra Edwin Stanton. Alcuni passaggi parlano chiaro.
Le autorità sudiste sono particolarmente desiderose di un immediato scambio di prigionieri. Se teniamo questi ribelli prigionieri da noi, non sono nient'altro che uomini morti. Se li liberiamo, dovremo combatterli fino ad averli sterminati per davvero. Generale Ulysses Grant, comandante Forze Unione.
Le autorità del Sud sono desiderose di scambiare i prigionieri. Non è assolutamente accettabile dargli 40.000 uomini forti, in ottime condizioni e pronti per la battaglia contro 40.000 relitti sull'orlo dell'ultimo respiro, che non riescono neppure a stare in piedi. Questo equivarrebbe a rinforzare l'esercito ribelle. Che il generale Foster venga informato che in nessuna circostanza è autorizzato a scambiare prigionieri di guerra. Edwin Stanton, segretario di guerra.
Western Union Telegramma, 16 ottobre 1865. Padre Thomas O'Reilly, Chiesa dell'Immacolata Concezione, 48 Lloyd Street, Atlanta. Necessito informazioni relative allo stato della Georgia durante la guerra. Capitano Henry Wirz è sotto accusa per crimini di guerra e omicidio. Washington. Urgente. Spese e ricezione telegramma a carico nostro. Robert Miller, Washington Post, 15ª strada, Washington DC.
Felice di poterla servire, signor Miller. Il Sud non era autosufficiente e doveva importare la carne dal Nord. Se c'erano delle razioni disponibili, venivano mandate direttamente al fronte per sostenere i ragazzi del generale Lee. La frutta e la verdura per noi arrivava dalle Bermuda fino a quando il Nord ha imposto il blocco navale. Quando nel 1864 il generale Sherman fece la marcia verso il mare, entrando nel cuore della Georgia, adottò la tattica della terra bruciata e bruciò ogni campo coltivabile. Atlanta, come sapete, è stata completamente bruciata. Per misericordia di Dio, solo pochi edifici sono rimasti in piedi, inclusa la nostra chiesa. Nella sola valle di Shenandoah vennero bruciate 2000 fattorie di fibre tessili, di mais e frumento, e tutti i mulini. I suoi uomini resero inutilizzabili la ferrovia, attorcigliando i binari e distruggendo le vie di comunicazione per il cibo e le attrezzature. Il Sud fu dissanguato. Ci faccia sapere le novità. Padre Thomas O'Reilly, Chiesa dell'Immacolata Concezione, 48 Lloyd Street, Atlanta, Georgia.
Dunque, quando Wirz entra ad Andersonville, rileva un campo di prigionia caotico, gestito in modo incompetente dal comando. Dai documenti rilasciati dalla difesa, risulta che scrisse molte lettere al generale Winder, in cui chiedeva urgenti provviste e razioni di cibo. Una delle lettere emesse come prova dice:
Generale J. Winder, comandante penitenziario della Confederazione. Colonnello R. D. Chapman, aiutante quartiermastro. Abbiamo una grande necessità di ricevere utensili per migliorare le condizioni della prigione. Ci servono asce, carriole e altre provviste. Ci serve legna, calce viva, ferro e piastre di latta per le pentole. Ultimamente stanno arrivando molti prigionieri che peggioreranno la situazione già di sovraffollamento. I miglioramenti sono di somma importanza. Fino a che 30.000 uomini sono confinati qui dentro, una sorveglianza adeguata è impossibile. Non mandate più prigionieri. Sperando che diate la vostra più urgente attenzione, rimango vostro obbediente servitore, Capitano Henry Wirz.
Probabilmente non sanno neanche come rispondere. La scarsità delle razioni causata dalla guerra e la discesa distruttrice di Sherman non aiutano di certo. Ma è solo questo il motivo. Secondo la politica delle autorità di Richmond, qualunque soldato dell'Unione è una minaccia all'esistenza stessa del Sud. Che sia campo di battaglia o prigione, il pericolo va eliminato. In una lettera di John Winder emergono dei commenti agghiaccianti.
Ergere delle baracche? Neanche per sogno. Quei dannati Yankee non se lo meritano. E la legna che i negri stanno tagliando? Che ne facciano una palizzata che ammazzerà più Yankee qui che al fronte.
Cosa può fare Wirz di fronte a decine di migliaia di prigionieri in quelle condizioni? Come può comportarsi se non ha l'autorizzazione ad agire da solo? Sembra che alle autorità sia dell'Unione che della Confederazione importi ben poco dei 40.000 uomini abbandonati al loro tragico destino.
Chiamo al banco a deporre il quarto testimone, il signor Frederick Guscetti.
Guscetti? Guscetti era uno svizzero italiano che aveva servito nei Figli Perduti, un battaglione di disgraziati poliglotti ramazzati dalle strade di New York e pagati per andare in guerra. Erano i mercenari dei poveri che avrebbero combattuto per chiunque pagasse di più. Erano la disgrazia di ogni comandante, insubordinati, rozzi ed indisciplinati. Durante la battaglia di Austerlitz quasi ci lasciò la pelle e lo trasferirono ad Andersonville, dove lo chiamavano Little Frenchy, come tutti gli europei. Fu uno dei prigionieri che cercarono di fuggire più volte. Ci riuscì nel marzo del 65, quando si intrufolò in un eccezionale scambio di prigionieri. Dopo la guerra venne condannato a 7 anni di carcere perché si spacciò per 2 soldati morti ad Andersonville per usufruire della loro pensione, Jacques Rollinger e suo padre André. Lo scoprirono perché anche la moglie di Rollinger, quella vera, richiese la pensione come superstite. Si scoprì poi che Rollinger in realtà era vivo per la gioia della moglie e la disgrazia di Guscetti, o per la disgrazia di ambedue.
Ci racconti della sua esperienza ad Andersonville, signor Guscetti? Si è fatto una certa reputazione, non è vero?
Sono nativo della Svizzera italiana. Sono stato nel servizio degli Stati Uniti con il 47° reggimento New York. Venni catturato il 20 febbraio 1864. Fui all'interno della palizzata dal 29 di marzo fino al 16 novembre. Cercai di fuggire in diversi modi. Mi dipinsi la faccia di nero per uscire dalla porta sud insieme ai negri che venivano ogni giorno a lavorare nella struttura. Passammo dalla capanna del comandante, ma lui non c'era. Me la diedi a gambe, ma un tenente mi beccò e mi chiese: «Ma sei un negro o un uomo bianco?» Mi tolse il cappello e disse: «Ma tu sei un uomo bianco?» Gli dissi di sì. Mi chiese: «Perché diavolo mi fossi annerito la faccia?» E gli dissi che mi ero annerito la faccia per fuggire dal campo. Mi misero alla gogna e mi diedero 25 frustate sulla schiena dicendo: «Vuoi fare il negro? Eccoti servito!» Rimasi lì per 8 ore.
E chi era l'uomo che la trattò così male?
Era un tenente, un idiota a cui piaceva torturarci quando aveva la libertà di farlo.
Continui, Guscetti.
Provai a fuggire di nuovo. Era il 4 di luglio. Non c'era nulla da mangiare e la sera dissi ad alcuni amici di legarmi con delle coperte, coprirmi la faccia con un telo e di portarmi all'ospedale. Mi misero nudo nella capannetta mortuaria e ci rimasi fino a sera. Era terribile. Ero sdraiato accanto a cadaveri con la cancrena e altri non avevano le gambe. Sapevo che ne portavano via 25 alla volta sulle carrette. Così ne contai 24 e mi misi in fila. Il giorno dopo vennero dei negri e prontamente uno di loro mi gettò sulla carretta. Una volta nella fossa, quando non c'era più nessuno, me la diedi a gambe. Nel bosco mi persi e mi trovarono i cani di Turner. Rimasi fermo, immobile, che sennò quelli mi azzannavano, Fino a quando mi raggiunse il capitano Wirtz, che mi disse: «Cosa diavolo stai facendo?» E gli dissi: «Sto cercando di scappare». E mi rispose: «E lo vuoi fare nudo?» Ebbe pietà di me e non mi punì. Gli chiesi se non potevo essergli utile. Parlavamo in francese. Io sono svizzero italiano e lui è svizzero tedesco. Ma lui non parlava l'italiano e io non parlavo il tedesco. Mi diede una camicia da marinaio e un paio di pantaloni neri preso da un morto. Mi fece fare l'interprete per l'ospedale. E qualche volta mi diede il suo cavallo grigio per andare a comprare cose per lui e per alcuni prigionieri. Avevo il permesso di andare e venire a discrezione.
Perché non fuggì con il cavallo o quando ne aveva l'occasione?
Avevo dato la mia parola d'onore.
Ha mai visto il capitano Wirtz uccidere o colpire qualcuno?
Ma che, l'ho visto dare qualche spintone, ma mai calciare nessuno. A volte usava la pistola per intimidire qualche prigioniero difficile. L'ha fatto pure con me, ma nient'altro. Vidi però l'uccisione di un tale Chickamauga, un nativo canadese. Non stava bene di testa quello, era una mina vagante. L'avevo detto che un giorno sarebbe finito male. Sembra che avesse spifferato del tunnel che alcuni avevano scavato la notte prima. Volevano ammazzarlo di botte e lui uscì oltre la linea della morte. Un sergente confederato andò a chiamare il capitano. Wirtz arrivò da Chickamauga e con tono severo gli chiese: «Cosa stai facendo?» Chick gli rispose che ne aveva abbastanza, voleva farla finita. Il capitano prese la sua pistola in mano e gli disse, per impaurirlo, che se era quello che voleva non c'erano problemi. Chick si riprese un po' e tornò dentro la zona permessa, ma una volta che il capitano se n'era andato, fece il pazzo e corse dentro la zona della morte. Le guardie lo fucilarono. Erano le regole, le sapevamo tutti ed erano appese ovunque nel campo.
Grazie, signor Guscetti. Può tornare a sedersi. Onorevole giudice, membri della corte, la difesa ha finito. Non abbiamo altro da aggiungere.
Bene, signor Shade. La corte si congeda fino alle 14. La ripresa dell'udienza vedrà la presentazione del discorso di chiusura per l'accusa e la difesa.
Mio Dio, sento il silenzio palpato dagli occhi spalancati sprofondare asfissiato nelle viscere di vetro e echeggiare l'ora del condannato. Il muto pendolo erode l'attesa. I giudici annuiscono sull'altalena. Il popolo sventola il mio nome bestemmia. Atlante si sgrava dalla mia offesa.
Signori della corte, membri della commissione, presidente della giuria, credo fermamente nella virtù di questa corte, nei coraggiosi, onorabili e illuminati membri della giuria, che avranno, io sono sicuro, l'abilità di distinguere il falso dal vero, l'onestà che si erge al di sopra del clamore e delle rappresentazioni fuorvianti delle masse. Credo che i membri della giuria comprenderanno che un povero ufficiale subalterno ha solo cercato di fare il suo dovere eseguendo i suoi ordini. Essi non possono essere trattati come le prove di una cospirazione, neanche per addossare su di lui le colpe di altri. Tra tutti i testimoni ascoltati al banco, nessuno ha sillabato una prova al riguardo. Ebbene, se non è stato un mito, un sogno o una fantasia del cervello, ci sarebbe dovuto trovare tra le sue carte, nell'ufficio o negli archivi della Confederazione, qualche documento che evidenziasse una tale cospirazione. Ma questo non è successo. E anche se ci fosse stata, certamente non sarebbe stata colpa del capitano Harry Wirtz, ma della vergognosa politica del segretariato di guerra e dell'incapacità e della svogliatezza dei suoi superiori nella gestione della logistica, delle razioni e degli aiuti umanitari. Harry Wirtz si è impegnato a trattare i prigionieri onestamente, fedelmente e umanamente. Non è il mostro che accusate di essere. Non si è deliziato nella sofferenza di altri. Al contrario, ha fatto tutto quello che poteva per minimizzare e alleviare i loro mali. Le testimonianze negative raccolte sono il frutto dell'immaginazione contorta di uomini intimoriti dalla pressione dei loro superiori e dalla fallibilità della memoria, influenzati soprattutto dalle loro condizioni, dove ogni dettaglio insignificante si è trasformato in una mostruosa storia contro il mio cliente, e soprattutto persuasi dalla generale euforia della caccia alle streghe che è dilagata in tutti gli stati. Per quanto riguarda la ridicola accusa di omicidio, la quasi totalità dei testimoni ha dichiarato di non aver visto né sentito nulla del genere. Tutti i presunti soldati assassinati, a parte il soldato indiano Chickamauga, il cui nome è pure inventato, non hanno identità. Non si conoscono né la data né il luogo in cui sarebbero stati uccisi. Coloro che hanno testimoniato contro hanno chiaramente testimoniato il falso. Sono sicuro che i membri della giuria hanno sentito tutto il necessario per poter dichiarare Harry Wirtz innocente dei terribili fatti di cui è stato accusato. Questo processo è un chiaro tentativo di trovare un capro espiatorio dei mali e degli orrori della guerra civile americana.
Signori della corte, membri della commissione, presidente della giuria, gentiluomini, invoco la vostra calma deliberazione, il vostro giudizio più distaccato e umano, mentre esporrò le prove della colpevolezza dell'imputato. Egli è accusato di offese che al giorno d'oggi sono sconosciute dalla legge civile. È vero, l'imputato ha dimostrato in diversi casi atti di gentilezza. Ma ammettendo che avesse dimostrato un minimo di umanità, che avesse richiesto alle autorità di Richmond e al generale Winder tutto il possibile per migliorare le condizioni dei prigionieri, che avesse insistito di non aver voluto far del male a nessuno, male che è stato fatto all'interno di una cospirazione, egli è ugualmente responsabile di misfatti commessi di fronte alla legge. È vero, alcuni testimoni non sono stati precisi riguardo a diversi fatti, ma non devo certamente sottolineare che chi ha vissuto gli orrori di Andersonville è stato privato del linguaggio umano per descrivere quell'inferno. Perché mai nella storia è esistito un luogo di così grande sofferenza, espressamente pianificata e voluta per eliminare esseri umani. È nostro dovere come cittadini americani presentare al mondo l'immensa responsabilità di una confederazione di traditori. Nella loro malvagità hanno cessato di esprimere i valori e i sentimenti americani. Il prigioniero, ora al caldo e mantenuto dallo Stato, è stato, per usare le sue parole, l'utensile nelle mani dei miei superiori. Si presentò ai prigionieri il primo giorno, tagliandogli le razioni. Ha istituito, tra l'inizio del suo comando e la visita di John Winder in luglio, un sistema con le più inumane e crudeli punizioni, facendo in modo che il suo nome diventasse il terrore sulla bocca di tutti. Ha istituito la linea della morte e tutti gli orrori ad essa associati e ha spietatamente utilizzato tutti i mezzi di tortura legali del sistema dei traditori per infliggere sofferenze sconosciute anche al codice draconiano. Insomma, il capitano Harry Wirz è stato lo strumento cardine nelle mani della perfida volontà di assassinare più prigionieri possibili sotto la sua custodia. Utilizzò la sua illimitata autorità in tutte le circostanze possibili per eseguire alla lettera gli ordini dei suoi superiori, facendo così che la macchina di morte funzionasse con la massima efficienza. Esatto, signori! Filippo II ha avuto il suo Alva, Jefferson Davis ha avuto il suo Winder e Winder ha avuto il suo Wirz. In questa corte abbiamo rivissuto i lunghi mesi di sofferenze, torture, fame e morte inflitti ai nostri soldati e possiamo solo provare un profondo senso di estremo orrore. Fino ad ora nessun uomo mortale è stato chiamato a rispondere di fronte alla legge a un catalogo di tali crimini. Viene la pelle d'oca al pensiero che siano stati commessi nell'era in cui viviamo. Perché, come disse Sofocle, l'errabonda speranza per molti uomini è bene, per molti invece inganno di vana bramosia. Si insinua nell'uomo che nulla comprende prima che fuoco ardente abbia a scottargli il piede. Vi prego di giudicare senza alcuna paura l'uomo di fronte a noi. Ne dubito, ma mi auguro che Dio e gli Stati Uniti d'America abbiano misericordia dell'uomo chiamato Heinrich Hartmann Wirz.
La Corte ringrazia entrambe le parti per aver esposto in dettaglio le loro argomentazioni. La Corte si ritira. La lettura della sentenza avverrà domani, 18 ottobre 1865, alle ore 9. L'udienza è tolta.
Il processo è finito. Rimangono le interminabili ore fino al verdetto. Se sarà dichiarato colpevole, sarà la dimostrazione che il sistema è un organismo vivente che fa di tutto per sopravvivere. Lui decide se salvarti o tradirti. Cerca un colpevole, un demonio da poter distruggere, che farà dimenticare che ognuno è capace di commettere le più brutali atrocità. Se invece sarà dichiarato innocente, implicitamente saranno colpevoli alcune delle più alte cariche del governo americano. Verranno a galla le aspre verità di questa e ogni guerra civile. La prova che le nazioni e le società vengono costruite da una parte sulla schiavitù, l'avidità, l'ambizione e l'egoismo e dall'altra sull'uniformità di pochi potenti. La guerra è un passaggio indispensabile dell'uomo per affermare la prima e a consentire la seconda.
Signor Presidente, scrivo questa lettera con mano tremante, insieme ai 1000 condannati confusi. Il mio spirito pende sopra l'ultima speranza, mescola le viscere di disperazione nauseante. Henry Wirz, Heinrich, inquinato, masticato da migliaia di miserabili, figliato dai testimoni, l'incredibile dal mio stesso esistere generato. Se le montagne intendono cadere, sotterrino la carcassa vergogna. Signore, le mani disperate ascolta. Ho ancora voglia di vivere. L'anima di viaggiatori è riempita, alla ricerca del paese inesplorato. Sulla tua soglia la pallida morte o il miele di una rinnovata vita.
Entra la corte.
Signori della giuria, la corte, dopo aver valutato le testimonianze e preso atto dell'evidenza emersa, dichiara l'accusato Henry Wirz colpevole. Colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti d'America e omicidio di primo grado. È ironico che le virtù della fedeltà, della disciplina e del sacrificio personale che valorizziamo così tanto nell'individuo siano le stesse che creano i devastanti meccanismi organizzativi della guerra e vincolano l'uomo ai malevoli sistemi di autorità. Finché le istruzioni derivano da una autorità legittima, la maggioranza degli esseri umani obbedisce ciecamente agli ordini, senza riguardo al contenuto, nei limiti di coscienza. La libertà e la civiltà saranno sempre l'estensione del costante scetticismo della coscienza sui canoni imposti dall'autorità. Henry Wirz, come ogni uomo, è dotato di coscienza, ma non ha saputo attingervi. La corte, pertanto, lo condanna ad essere impiccato dal collo fino ad avvenuta morte nel cortile della prigione di Capitol Hill, Washington, la mattina del 10 novembre 1865, alle ore 11. Il caso è chiuso.
Henry Wirz colpevole. Il mostro di Andersonville sarà impiccato il 10 novembre.
Pena di morte per Henry Wirz, aguzzino di 40.000 prigionieri di guerra.
Capitano Henry Wirz, ribelle dell'esercito confederato, è colpevole di omicidio.
L'assassino Harry Wirtz penderà per i suoi crimini!
Colpevole!
Capitano Wirtz vuole dire le sue ultime parole. Ho l'ordine di procedere.
So cosa sono gli ordini, maggiore. Vengo impiccato per averli eseguiti.
Procedete!
Sai keine junge Welle, die durch Alpen Rosen floss, und sich rauschend mit der Quelle, mit dem Strom ins Tal ergoss. Schien der Himmel drin versunken und war doch so leicht und klar. Und ich hab davon getrunken, wie so frisch und rein sie war. Schaut ich in die Wasser nieder, in die Tiefen unverwandt, und sag meine Welle wieder aus den Bergen wohlbekannt. Von dem heißen Strahl durchzittert, ja, sie war es deutlich nah. Doch versalzen und verbittert, still und mutlos lag sie da.
Western Union Telegram alla famiglia Wirtz in Svizzera. Washington Post, 11 novembre 1865. Gentile famiglia Wirtz, come avete già appreso, il vostro familiare Henry Wirtz è stato giudicato colpevole e giustiziato all'interno della corte penitenziaria di Capitol Hill a Washington. Mi sono assunto l'incarico di raccontare la sua storia come io l'ho conosciuta. Cordialmente, Robert Miller, Washington Post. Henry Wirtz nasce a Zurigo in Svizzera nel 1822. Suo padre era Abraham Wirtz, un cittadino zurighese altamente stimato dalle pubbliche istituzioni. Si iscrisse all'Università di Zurigo, laureandosi in medicina e continuando gli studi.
Il processo a Henry Wirtz, una docufiction radiofonica basata su una storia vera. Personaggi ed interpreti della seconda parte: Heinrich Wirtz, Antonio Ballerio, Robert Miller, Gabriele Chavarra, signor Chipman, Claudio Moneta, Louis Shade, Christian Poggioni, James Fanning e John Winder, Enrico Bertorelli, Steve Richardson, Alan Alpenfeld, sergente Massimiliano Zampetti, Federico Guscetti, Matteo Carassini, Alexander Persson, Emanuele Santoro, Padre Orilli, Diego Gaffuri, It e Edwin Stanton, Roberto Albin, voce New York Times, Davide Garbolino. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia Alan Alpenfeld, produzione Francesca Giorzi.